Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Parliamoci chiaro, il problema non sta tanto nel trovare scuse quando le cose non vanno come avremmo voluto. Il problema sta nell'abituarsi all'idea che ci sia sempre la scusa buona per non sobbarcarci le nostre mancanze, che è una cosa facile da fare. Insomma, quello che dobbiamo comprendere e ammettere è che l'alibi, in qualche modo, si trova sempre. Ma tu dovresti smettere di cercarlo perché ti stai facendo del male. E ne parliamo, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Questa che oggi vi racconto è una cosa di cui mi sono reso conto molto tardi, troppo tardi, e me ne rammarico perché se avessi avuto un daily cogito da sentire a riguardo a 17-18 anni, forse avrei perso molto meno tempo, perché intorno a queste scuse, a questi alibi, in realtà ne ho perso veramente, veramente tanto, come capita a tutti noi. Infatti, io mi sono reso conto di una cosa intorno ai miei 25-26 anni, quindi tardi, che avrei voluto scoprire prima. C'è sempre e comunque un alibi possibile per i tuoi fallimenti. Ma, ed è questa la differenza fondamentale che vorrei discutere, quando l'alibi è vero, è concreto, è reale, quando l'inciampo non è inventato ma c'è effettivamente, non solo sarà molto chiaro a tutti che il nostro fallimento sarà dipeso in buona parte da quell'inciampo, ma sarà lui, sarà l'alibi a trovarti, a venire a te, non dovrai sforzarti di cercarlo. Mentre se tu ogni volta in cui fai qualcosa, ti lanci in un progetto, ti metti a cercarlo, a quel punto troverai sicuramente un alibi, ma anche sempre e solo scuse per deresponsabilizzarti. E questo è un problema che secondo me in quest'epoca ci colpisce molto molto spesso. Io ricordo bene la sensazione quando ero studente, ma anche un po' dopo, me lo ricordo, c'era magari un esame da fare, c'era un progetto da portare avanti, una collaborazione con altri studenti, un impegno di qualche tipo, oppure io ho avuto tante associazioni che ho fondato, diretto, in cui ho lavorato, e quindi mi capitava molto spesso di lanciarmi in un progetto, fallire negli obiettivi che mi ero dato, negli ambiti lavorativi, di studio, ma anche nelle relazioni fra amici, fidanzate, via dicendo, quindi fallire negli obiettivi che mi ero posto, ma non perché le condizioni, ciò che stava intorno, gli inciampi fossero veramente sfavorevoli. Cioè, fallivo perché l'obiettivo era a priori secondario rispetto alla consapevolezza che avrei trovato la scusa perfetta. E questo meccanismo psicologico è sottile, cerco di spiegarlo un po' meglio, ok? Non fallivo perché capitava qualcosa che mi impediva di arrivare all'obiettivo, fallivo perché quando iniziavo a perseguire l'obiettivo sapevo in cuor mio che anche se avessi fallito ci sarebbe stata la scusa buona, avrei trovato l'alibi. E questa roba è autolesionismo. Trovare l'alibi quando c'è ed è concreto ed è reale è molto diverso dal sapere a priori che cercandolo ne troverai sicuramente uno. E una buona parte dei nostri fallimenti è autoinflitto. Una buona parte dei miei fallimenti nella mia vita è autoinflitto ed è legata a questo atteggiamento di grande autoindulgenza. Sì, perché sei indulgente con te stesso, e poi cercheremo di capire cosa vuol dire questo. E quell'autoindulgenza, scusatemi, diventa autoassoluzione preventiva. Io mi assolvo preventivamente dai miei peccati. E questo non va bene. È un atteggiamento che diventa autolesionista. Ora, non vorrei che mi fraintendeste. Io non voglio star qua a fare la retorica del will is power. Quella la lascio ai Montemagno, ai social justice warrior, e va bene così, perché a qualcuno va bene così. A me no, non mi piace. Perché? Perché qualche volta will is not enough power. E questo dobbiamo rendercene conto. La volontà è un elemento essenziale, ma non è l'unico che concorre poi nei nostri progetti. Questa cosa la sappiamo. Le condizioni, le condizionalità esterne, gli imprevisti, gli eventi che non dipendono da noi, dalla nostra volontà, esistono, ci sono, impattano sulla vita e hanno un certo peso nel bilancio dei nostri risultati. Quello che facciamo dipende anche da cose che esulano dal nostro potere, e ci mancherebbe che non fosse così. A volte per fortuna è così, perché quegli imprevisti a volte fanno capitare anche cose buone, ma su questo ci arriviamo. Ecco, nella valutazione di quello che facciamo si deve tenere conto di quelle condizionalità, del fatto che potrebbe accadere qualcosa che, per quanto tu abbia voluto, perseguito, desiderato fino in fondo, ha mandato all'aria i tuoi piani. E questo può capitare, attenzione, sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male, anche quando va tutto a rotoli, ma anche quando il mio obiettivo viene raggiunto. E provate a notare questa cosa, che è interessante. Le condizionalità, gli alibi, le scuse, i fattori esterni cicciano fuori solo quando le cose vanno male. Cioè, quando uno raggiunge i suoi obiettivi è sempre will is power. Quando le cose vanno male è will is not so much power, e quindi in realtà c'è stata questa cosa che è capitata, e c'è stato questo evento che non è andato bene, e questa condizione, e via dicendo. In realtà è un po' un gioco truccato in quel caso lì, perché se io devo rendermi conto dell'importanza delle condizioni esterne alla mia volontà, quelle impattano in positivo e in negativo, quando ho successo e quando fallisco. Ma qui la cosa veramente a cui tengo particolarmente è che si tratta di individuare l'atteggiamento mentale che, rovesciando il rapporto fra condizione e volontà, ti spinge a cercare a priori, anzi a sapere che cercherai a priori la scusa buona per sollevarti dalla responsabilità del fallimento. E questo è un meccanismo perverso che dobbiamo assolutamente toglierci. Io spero che questa puntata venga seguita da tanti adolescenti che magari fanno fatica a riconoscere questo atteggiamento, perché vi farà tardare in tantissime cose della vostra vita. Una serie TV che racconta perfettamente questa differenza e che vi consiglio, ma che lancio lì solo come spunto perché poi ci dedicherò una puntata a parte, è Shameless. La trovate su Amazon Prime e voi guardatela perché è un capolavoro. Però ecco, uno dei fulcri di questa grandissima serie televisiva, con un fantastico William C. Macy e tanti altri attori veramente bravi, è che questa serie racconta la differenza che esiste fra il mettere al primo posto l'obiettivo che ti dai e il perseguirlo a testa bassa, nonostante tutto, nonostante tutti, e incappare in imprevisti che, come condizioni avverse, finiscono per minare alla base il tuo progetto, e pur avendocela messa tutta, tu non ce la fai, non c'è possibilità. Ecco, la differenza fra questo atteggiamento e il mettere al primo posto la consapevolezza che un alibi lo troverai di sicuro. In Shameless ogni personaggio alterna questi momenti. A volte si mettono in testa un obiettivo e vanno avanti a testa bassa, e poi capita qualcosa che magari li fa fallire. E allora lì, sai, insomma, quello che è successo è un alibi, non è un alibi, è realmente un ostacolo che è avvenuto. Ma molte volte invece sanno a priori che la gente intorno a loro accetterà l'alibi, e quindi partono lanciandosi in un progetto ma sapendo che l'alibi funzionerà. È uno dei fulcri di questa serie, insomma, che è molto molto intelligente. Quella consapevolezza, cioè la consapevolezza che un alibi lo troverai e che ti solleverà dalle responsabilità e dalla delusione del fallimento in cui sei incappato, quella consapevolezza che automaticamente ti porterà a non provarci davvero fino in fondo. Ed è questa la cosa veramente terribile dell'alibi a priori, il sapere che l'alibi comunque c'è. Vedete, quando si parla di scuse, di alibi, di deresponsabilizzazione, si parla di una materia molto eterea e molto malleabile. L'alibi è sempre possibile, sempre. Sapete perché? Perché quando valutiamo un'azione, le condizionalità esterne, gli imprevisti, i ritardi, gli ostacoli, sono potenzialmente infiniti e quasi tutti non verificabili. Avete presente? C'è un meme, è uno dei primissimi meme della storia, che è diventato anche un gioco. Il meme trova una scusa per non uscire, ok? Trova una scusa per non uscire di casa e allora la gente si inventa, tipo, stasera non esco perché il mio ombrello è esploso, stasera non esco perché c'ho un'invasione di plantigradi sotto casa, stasera non esco perché mia moglie è diventata un baobab. Tutte queste cose qua, c'era questo gioco stupidissimo. E trova una scusa per non uscire. È un perfetto esempio di quello che sto dicendo. Infatti, quel meme, quel gioco, portava con sé l'idea che se tu dici no, io non ce la faccio a fare quello per questo motivo, non importa quale sarà il motivo, è difficile che chi ascolta vada a verificare. E dall'altra parte, i motivi che posso addurre sono infiniti. Capita di arrivare in ritardo e star lì appena prima di arrivare. Tu sai che sei in ritardo perché magari hai spento la sveglia, ti sei preso a letto e vi dici, però cos'è che dici? Hai un sacco di possibilità. Sono in ritardo perché mi hanno fermato i carabinieri, sono in ritardo perché c'era traffico, sono in ritardo perché è caduto un meteorite, sono in ritardo per questi mille motivi. Sono potenzialmente infiniti quegli alibi, soprattutto quando inventati, e difficilmente chi mi ascolta verificherà. E questo è un gioco che nella nostra psicologia ha un peso non indifferente. Infatti, in una grande parte dei casi, l'altro non si prenderà la briga di verificare l'alibi, ma... ed è questo il trucco che spesso non mettiamo nell'equazione, a lungo andare si accorgerà di quello che stiamo facendo e la relazione andrà ad incrinare. E lì succede una cosa veramente brutta che poi vediamo a fine puntata. Il punto fondamentale è che quando io faccio una promessa, inizio un progetto, mi do un obiettivo, sapere a priori che tanto troverai un alibi che nessuno andrà a verificare, e quindi tu puoi raccontarlo anche a te stesso e basta, è un atteggiamento di autoindulgenza. Cioè l'atteggiamento che ti porta a dire mi merito un po' di elasticità nella valutazione dei miei risultati. Che qualcuno potrebbe dire, beh, non c'è niente di male, un po' di autoindulgenza, non ha mai fatto male a nessuno, ed è vero, però diventa anche una dipendenza. Infatti, essendo facile abbandonarsi all'autoindulgenza che ci conforta, ci fa star bene, quindi ci sottrae quella necessità di autocritica che è molto faticosa e fastidiosa, presto diventa un'abitudine e si trasforma in abitudine quasi inconscia. A un certo punto cominciamo a trovare alibi ed essere autoindulgenti, ma non ce ne accorgiamo più. E quindi iniziamo a cercare scuse per tutto, anche per le cose che non richiederebbero delle scuse. Anche, appunto, se io devo uscire una sera con un amico, ma non c'ho voglia, in realtà basterebbe dire, guarda, non c'ho voglia, invece trovo una scusa anche per quello, e trovo una scusa per tutto. E comincio a entrare in questo loop, in cui qualsiasi azione che in qualche modo deluda gli altri o me stesso, troverà un alibi, perché io so a priori che qualsiasi alibi potrebbe andare bene. Non vengo al cinema, mi è esploso il gatto. Sono cose che magari potrebbero anche convincere. E quindi, ed ecco il vero problema, quando entriamo in questo loop, cominciamo a considerarci veramente sfigati. Cioè ci autoconvinciamo che gli alibi cercati siano alibi trovati. Quindi che gli ostacoli inventati siano ostacoli veramente reali. È anche un atto di sopravvivenza. Non posso sopportare di raccontare sempre balle. A un certo punto la mia mente dice, no, le balle sono vere, e quindi a posto così. Cominciamo quindi a considerarci veramente sfigati. Guarda quante cose mi capitano e guarda te, non riesco a raggiungere le cose che vorrei raggiungere, che in realtà non vuoi veramente raggiungere perché parti a priori con le scuse buone. E... è un problema di prospettiva, che è un problema in cui ci troviamo letteralmente il bicchiere d'acqua in cui anneghiamo come dei cretini. A un certo punto noi iniziamo a guardare solo nella direzione di ciò che ci siamo convinti ci sia stato di ostacolo. Ed è la perfetta ricetta di un disastro. Perché a quel punto il senso di vittimismo, quindi sono vittima di una sfiga, ok, oh cavolo, mi capitano tutte, non ti capitano veramente, statisticamente non sei Fantozzi, non è che sei lo sfigato letterario, no, hai cominciato a raccontarti che i tuoi alibi, le scuse, gli ostacoli inventati siano reali. E a quel punto il senso di vittimismo rischia di essere acuito e diventare un circolo vizioso da cui non ci sottraiamo più, dal fatto che gli altri inizieranno a trattarti come uno che cerca sempre scuse. E sai perché? Perché è veramente così. Solo che tu non te ne accorgerai più, perché ti sarai talmente convinto delle tue scuse, talmente convinto che gli alibi inventati siano alibi reali, che anche gli altri entreranno nel novero degli alibi. E allora non ce la faccio perché nessuno crede in me, non ce la faccio perché nessuno mi motiva, non ce la faccio perché tutti mi danno contro, non ce la faccio perché tutti mi credono sfigato, tutto quello. Ed è una cosa completamente autoinflitta. Ed è questo il circolo vizioso da cui bisogna sottrarsi, ed è per questo che cercare l'alibi è un danno enorme. Per quanto will is power sia una grande ipersemplificazione, io credo che la volontà si metta in moto effettivamente quando uno smette di trattare se stesso con troppa indulgenza, che non significa mortificarsi, significa smetterla di cercare elasticità che il mondo non ha, smetterla di credere che i propri criteri valutativi inventati siano quelli a cui gli altri devono adattarsi. Questa è l'indulgenza, che è una forma di narcisismo ed egoismo, se vogliamo, molto raffinata, anche molto nascosta, perché sembra quasi legittima, eppure fa danni, prima di tutto, a chi la porta avanti. Ecco, trattarsi con indulgenza ci porta a questo problema. Qual è un buon esercizio per evitare di cadere in questa? Almeno l'esercizio che io piano piano ho cominciato a fare per evitare di cadere in questo problema. Secondo me, ammettere le condizionalità positive che hanno contribuito in parte a farmi raggiungere dei buoni risultati. Rendermi conto che i successi lavorativi, che i successi nelle relazioni dipendono certamente dalla mia volontà, ma anche da alcune condizionalità che non ho deciso e di cui beneficio, è un ottimo modo per abbassare quel livello di narcisismo che ci porta di solito a trovare alibi per i fallimenti e dire che siamo i più grandi, fantastici, fighi del mondo per i risultati e i nostri traguardi. Cominciare ad abbassare quel narcisismo, e questo ti permetterà di trovare un equilibrio per accorgerti meglio quali sono le condizionalità vere che ti hanno impedito di raggiungere certi aspetti, riconoscendo il ruolo della tua mancanza di volontà, della tua pigrizia, dei tuoi errori, tutte cose che concorrono ai fallimenti in cui nella vita incappiamo di continuo. A quel punto ti accorgerai della relazione tra condizioni e volontà. Ma bisogna volerlo, ripeto, c'è una cosa legata alla volontà, una cosa che uno decide di fare, non c'è un carburante, non c'è una droga che ti permette di dire adesso finalmente, non funziona così, devi decidere di farlo a un certo punto, stancarti di darti pacche sulla spalla per cose che non hai fatto o per cose che hai fatto in modo sbagliato. A quel punto, quando hai cominciato a smussare l'autoindulgenza, trattarsi con quella che io chiamo una misurata severità. Essere misuratamente severi con se stessi. Prima della pacca sulla spalla, il mini coppino per dirti lì devi migliorare. Quella cosa che hai fatto non è andata bene. Lì ti sei raccontato una balla. Lì ti stai raccontando storie. Lì ti sei comportato male. Quella misurata severità che ti serve per valutarti con onestà. Quando mi do un obiettivo, questa misurata severità mi permette di perseguirlo come se contasse solo la mia volontà. Attenzione, come se contasse solo la mia volontà. Significa non che will is power, perché non conta solo la volontà, ma io devo concentrare le mie energie su quello che è in mio potere. Io ho potere sul voler arrivare lì, sul non distrarmi, sul non cercare scorciatoie. Quella è una cosa che posso fare. E la misurata severità mi permette di restare in campana su quell'aspetto. Valutando il mio operato, ecco l'altro aspetto della misurata severità, valutando il mio operato, non penso agli alibi che non siano così palesi da essere innegabili. Perché, di nuovo, gli alibi a volte sono concreti, esistono, ma quando lo sono, di solito difficilmente si scoprono a posteriori, sono evidenti da subito. Se io devo raggiungere un luogo e c'è un incidente stradale che mi impedisce, di solito è molto chiaro, non me lo racconto a posteriori che è per colpa dell'incidente che, e così via per altri mille motivi. Riuscire a discernere questo aspetto, la differenza fra alibi reali e alibi inventati, trattandosi non con indulgenza ma con una misurata severità, significa avere rispetto di se stessi, perché se una persona si deresponsabilizza sempre non ha rispetto di se stessa, e in secondo luogo permettersi di raggiungere alcuni degli obiettivi e quando non li raggiungo poter guardare a cosa effettivamente ha concorso a quell'impedimento e magari riuscire a capire che quando non cerco a priori alibi, guarda te, gli altri, quelli intorno a me, si fidano di me, non mi vedono come uno che cerca alibi. Non diventeranno finti ostacoli, non li trasformerò in alibi, ma li trasformerò magari in qualcuno che mi può aiutare a raggiungere gli obiettivi che mi sono dato. Per me questa è una lezione essenziale che la mia esperienza mi ha dato nel tempo e veramente vorrei averla scoperta prima, perché ho cominciato a capirla troppo tardi. Magari avrei studiato meglio, magari avrei avuto meno rogne nella vita se... in giovane età avessi smesso prima di cercare a priori gli alibi e oggi mi guardo bene dal farlo perché mi rendo conto che se tu vuoi mantenere ciò che ti piace, e a me questa attività piace molto, la prima cosa che devi fare è perseguire l'obiettivo sapendo che gli imprevisti potrebbero capitare ma non cercandoli a priori, non cercando di raccontarmi cose che in realtà sono puramente inventate per convincere gli altri e me stesso di cose che in realtà non esistono. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare quest'oggi. Will is power, ma fino a un certo punto, e l'autoindulgenza diventa facilmente autolesionismo. Spero, come sempre, di aver dato qualche spunto utile. Se la puntata vi è piaciuta, come le altre puntate, ricordatevi di condividerla. Fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori che ce n'è bisogno. E noi ci rivediamo domani, sabato, che è il 18 settembre alle 18, con Corrado Polini in studio e poi tante altre puntate. Non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa! Ciao!